Marte.
C'è Napoli-Torino questa sera, anche se ci discute di tante cose, dello stadio e anche di Sarri, ma tutti concentrati su Napoli-Torino.
Rieccoci in studio.
Passaggio, tiro.
Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, giornata intensa qui a Radio Marte perché c'è ovviamente il programma sportivo anche adesso, Marte Sport Live, questa sera dalle 20 come detto lo speciale su Napoli-Torino sempre in diretta per discutere, per raccontare con collegamenti al Maradona, aggiornamenti continui e ospiti qui in studio con Gianluca Gefuni ed Emanuela Castelli per raccontarvi Napoli-Torino anche col post gara con il filo diretto con voi ascoltatori. A proposito dei vostri pareri, il parere su questa idea di Laurentiis, lo stadio a Bagnoli, abbiamo sentito poco fa Manfredi, la replica, ribadiamo ancora una volta per coloro che non avessero sentito le dichiarazioni in diretta di Manfredi, rese a margine della rassegna Marzo Donna, registrata ovviamente intervista di pochi minuti fa, dicevamo e ribadiamo, Manfredi ha dato priorità assoluta al Maradona, la ristrutturazione del Maradona, anche perché i tempi di bonifica di Bagnoli sono più lunghi rispetto alla previsione di Laurentiis, che si è anche inoltrato nel prevedere per il 15 luglio 2027 l'eventuale possibile inaugurazione del nuovo stadio a Bagnoli di proprietà del Napoli, tra l'altro i terreni appunto non solo del Comune di Napoli, l'ha specificato il sindaco Manfredi, bisognerà parlare anche con Invitalia e ci sarà a breve un incontro tra Manfredi e De Laurentiis richiesto a quest'ultimo, ma noi dobbiamo essere concentrati su Napoli-Torino aspettando i vostri pareri su Napoli-Torino ma anche su questa questione stadio al 339-666-9990. Discorso aperto su entrambi i fronti con Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, ben ritrovati a tutti, ciao.
Da queste parti definiamo telenovela stadio, perché da quando è arrivato De Laurentiis, tra concessione, tornelli, scontri tra De Laurentiis e vari sindaci, Irvolino, De Magistris e ora Manfredi, non si trova mai una fine, ma ritieni che il Napoli possa avere, anzi che il Napoli possa costruire uno stadio entro 3 anni, visto anche quello che accade in Italia, dove Milano e Roma i tempi sono lunghissimi.
Ma guarda, io ti posso raccontare vita, morte e miracoli, perché a Firenze la telenovela dura da 3 anni e mezzo e quindi guarda, allora bisogna mettere dei punti fermi. Le società hanno bisogno di uno stadio di proprietà, perché qui a Firenze va a finire che poi lo restaura il comune, non gliel'hanno fatto fare Rocco Commisso, lo restaura il comune e cosa succederà? Che la società non entrerà un euro in più nel fatturato, perché lo stadio non è il suo, anzi dovrà pagare più affitto perché chiaramente quando vai a restaurare spendi 200 milioni della collettività, l'affitto di oggi che è 1 milione l'anno non basterà più, si parla di 5-6 milioni e quindi questa è la realtà, che non deve, una realtà che va presa ad esempio, e a Napoli non può succedere una cosa del genere, ha ragione De Laurentiis. Lo stadio va fatto nuovo, lo stadio va fatto di proprietà, se questa zona è disponibile devi percorrerla con tutte le forze, perché soltanto lì puoi alzare il fatturato, oltre a dare una casa al Napoli, e quello, oppure a Firenze che non è coperto lo stadio, una copertura sulla testa dei tifosi, tutte queste sono cose di contorno. Il core business della società è quello di avere uno stadio di proprietà con annessi e connessi per far alzare il fatturato. Questo deve essere assolutamente l'obiettivo. Poi dici in 3 anni, ma guarda, a Firenze invece da una realtà difficile, che è quella del comune di Firenze, a una realtà idilliaca, che è quella del comune di Bagno a Ripoli, 4 chilometri di distanza, è stato fatto il Viola Park in 2 anni e mezzo, una struttura straordinaria, quindi anche questo deve essere un esempio. Se si vuole in Italia, che è strangolata dalla burocrazia, il laccio al collo, che se sono dei sindaci illuminati, se percorri la burocrazia nel modo giusto, la puoi vincere, la puoi battere. Questi sono i due poli, no, a Firenze, due situazioni completamente opposte, è che vanno analizzate, il percorso positivo lo puoi fare, c'è il sindaco illuminato di Bagno a Ripoli, si è battuto come un leone contro la burocrazia, ha trovato le corsie preferenziali all'interno della legge, ovviamente nessuno vuole andare contro la legge, e le cose se vuoi le riesci a fare. Io mi auguro che Napoli si riesca a percorrere la stessa strada che ha fatto la Fiorentina con il Viola Park e che non ha voluto fare con lo stadio.
Sono d'accordo, d'accordo. Devo dire che poi, insomma, io spero da napoletano, da campano, che Bagnoli davvero possa trovare la luce con nuova vita, perché è un posto meraviglioso, Coroglio, a prescindere poi dallo stadio. Si parla anche della la città dello sport con la FIT, la Federazione Italiana Tennis, che vuole creare un centro federale per far crescere nuovi tennisti. È una zona meravigliosa,
si spera. Quando si passa con il traghetto, vedere quella baia lì abbandonata, esatto, è un dolore.
Dolore è clamoroso, e quindi speriamo, io davvero già sono, come dire, non scettico, ma speranzoso che davvero possa essere bonificato e riqualificato il territorio, figuriamoci per lo stadio entro 2 anni e mezzo, 3 anni, praticamente 3 anni e qualche mese, per la previsione fatta da Laurentiis. Ma seguiremo questa vicenda. Nel frattempo c'è Napoli-Torino, Enzo, non si può assolutamente distrarsi, non ci si può distrarre da questa partita importante. C'è anche il Barcellona all'orizzonte, ma il Napoli, se non batte il Torino, di che parliamo per la rimonta europea?
No, assolutamente, poi devi dare continuità ai risultati. Se non dai continuità e ritorni nel stesso borgo, chi siamo, dove andiamo, ce la facciamo, quindi l'autostima della squadra crolla e ritorniamo punti a capo. Tutto quello che è stato detto di buono nelle ultime settimane e che abbiamo visto sul campo, rischi di perderlo. E stasera attenzione, perché è una partita scivolosa, di sicuro Calzone e i giocatori lo sanno. Il Torino ti prende a uomo su tutto il campo, Torino è una squadra fisica, non ti fa giocare, e se lasci degli spazi come hai fatto contro la Juventus, lì possono essere dolori, e serve un ulteriore step di crescita del Napoli, perché la vittoria è arrivata, però la prestazione, come ha detto l'allenatore giustamente, va migliorata, soprattutto nella fase difensiva. Stasera è una partita che è un bel test, perché raccogliere punti, fare una gara importante anche dal punto di vista della prestazione, ti apre poi un orizzonte diverso per la settimana, per la partita con il Barcellona, ti dà autostima, ti dà convinzione ai propri mezzi, ti fa dire nello spogliatoio e siamo ripartiti. Queste sono le cose che devono essere bene presenti stasera.
Assolutamente sì. Enzo, in questo momento, l'ultima domanda che ti faccio, fermo restando che la Roma ieri è anche impressionato con il 4-0 sul Brighton, il Napoli, ricordiamo, è settimo a meno 3 dall'Atalanta, meno 4 da Roma, rispettivamente sesta e quinta, e meno 8 dal Bologna. C'è un weekend di partite importanti per il Napoli, se dovesse riuscire a battere il Torino, perché c'è Juventus-Atalanta, c'è Lazio-Udinese e c'è Fiorentina-Roma. E quindi è chiaro che il Napoli potrebbe, vincendo, c'è anche Inter-Bologna, assolutamente, togliere punti a un po' di squadra. Ecco, la corsa del Napoli, su quale squadra in particolare si può fare, secondo te, o si deve fare?
Dico una banalità che però va applicata al calcio, funziona sempre. La corsa va fatta su se stesso. L'ho appena detto, il Napoli deve pensare a se stesso, ritrovare quei valori che l'anno scorso l'hanno portato al top, al valore 10 in pagella, e oggi devi ritrovare i tuoi valori, che non saranno 10 ma devono tornare a essere 7, 8, continuità. Il Napoli non può fare la cosa su nessuno, perché sono troppe squadre davanti. Deve dirsi una cosa soltanto: ritroviamoci, giochiamo al massimo queste 11 partite che ci sono, raccogliamo più punti possibile e poi continuiamo alla fine, sperando naturalmente che qualcuna di queste squadre davanti faccia qualche passo falso, scontri diretti ti possano agevolare. Però se fai la corsa su una, su chi? Ci sono tante squadre davanti che hanno comunque valori, hanno qualità, pensa al Bologna che non ce l'aspettavamo, quindi diventa frustrante se fai una cosa sugli altri, falla su te stesso, dai il massimo
e poi si vede,
quello lì, l'unica storia è questa, secondo me.
Grazie sempre Enzo, cari saluti, un abbraccio, alla prossima.
Caro Dario, a presto, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Grazie ad Enzo Bucchioni, seguitelo sui social, su Instagram, i vostri messaggi al 339-666-9990. Ragazzi, due binari, due argomenti. Napoli-Torino per me è prioritario assolutamente. Che scelte vi aspettate di formazione? Se è giusto far giocare Zielinski? E poi se ci credete davvero che De Laurentiis e il Napoli possa costruire e realizzare uno stadio a Bagnoli entro il 2027. Intanto salutiamo Emanuela Castelli in redazione, che questa sera sarà qui in studio per raccontarvi Napoli-Torino, sempre molto sobria in tutte le situazioni. I vostri messaggi, uno dei tanti, allora non si può far capire, non si vuol capire forse che bonificare Bagnoli è quasi impossibile, non si può alzare un grammo da terra, è tutto cancerogeno, non si può rifare il Maradona. La bonifica è importante, con 600-700 milioni di euro investiti dal governo, è volta proprio a una riqualificazione, è una bonifica che si può fare, ovviamente che serve tempo e servono grandi mezzi. Poi addirittura costruire uno stadio entro il 2027 la vedo difficile, chissà che De Laurentiis non voglia chiedere qualcos'altro sul tema stadio. Non è finita qui, però è chiaro che se il Napoli avesse uno stadio di proprietà a Bagnoli sarebbe bellissimo, questo mi sembra abbastanza evidente. Ci fermiamo, tra un po' Monica Scozzafava, Massimo Fillardi e tanto altro, pubblicità.
Marte Spotlight. Marte. Marte Sport Live.
Davvero tanti messaggi che arrivano sul tema stadio, ma anche su Napoli-Torino, ricordando che oggi è la giornata internazionale della donna, giornata dedicata alla riflessione, al ricordo delle conquiste politiche, sociali ed economiche delle donne. Nel 1944 venne stabilito e ne scelto la mimosa come simbolo della giornata della donna, e dal 77 in poi è per tutte le nazioni il giorno appunto per non festeggiare le donne, ma per ricordare la condizione della donna di allora e le varie conquiste che hanno ottenuto. Io faccio gli auguri a tutte le donne che ci ascoltano, perché chi si sente di dover ricevere gli auguri è giusto che io li faccia, tenendo conto che per me le donne, le mie donne soprattutto, sono al centro dell'universo. Quindi auguri a Emanuela Castelli e auguri, se le accetta, anche alla collega amica Monica Scozzafava. Buongiorno Monica.
Buongiorno a voi, grazie mille, certo, perché non dovrei accettarli, grazie.
Sai, perché io rispetto sempre il parere di chi potrebbe dire no, ma io non festeggio perché per me tutti i giorni deve esserci al centro dei discorsi e nelle pari opportunità la donna, per questo motivo, rispetto anche gli altri, cioè nel senso io condivido,
no,
anche io di accettare.
È vero quello che dici, però io lo prendo come momento di riflessione,
esatto,
ulteriore.
Assolutamente.
Secondo me è sempre bene fare una riflessione ulteriore, siccome c'è qualcuno che magari se ne ricorda solo in questo giorno,
ecco.
Almeno se ne ricorda in questo giorno.
Assolutamente sì.
Esatto.
Le grandi conquiste delle donne dal 44 in poi, anche prima, chiaramente col diritto di voto e tante altre cose. Nel frattempo però, a proposito di riflessioni, Monica, la telenovela Stadio continua. Al di là dei contenuti, di quello che ha detto De Laurentiis ieri, della risposta anche di Manfredi, che punta, poco fa l'abbiamo sentito, che punta sulla ristrutturazione del Maradona innanzitutto, con i tempi di Bagnoli che non si coniugherebbero e che non si coniugano anche col progetto di De Laurentiis, ti chiedo, che pensiero hai fatto? È un ulteriore gioco delle parti, un gioco strategico, o davvero stavolta De Laurentiis vuole fare uno stadio di proprietà?
Guarda, io non lo so se questa volta mi sembra sicuramente più deciso delle altre volte. Detto questo, scusate, io sono molto sincera, è una vicenda che in questa fase non riesce ad appassionarmi, non mi appassiona perché è un déjà vu.
Certo,
per cui voglio dire, è col sindaco De Magistris se n'era parlato, e ancora prima uguale, e poi con Manfredi, per cui quando io vedo la prima pietra, allora ti dico, ok, la discussione è interessante, i tempi sono interessanti, mi piace Bagnoli, mi piace il Maradona, voglio dire, non ne parliamo, però in questo momento sinceramente è una discussione che non mi appassiona, perché è un déjà vu, per carità, ha dato tempi, ha dato un qualche elemento, ma io ho visto anche progetti in passato già fatti, per cui non mi sembra questo un tema di strettissima attualità,
neanche stretta probabilmente, seppur ci sono in realtà i tempi cadenzati, perché se Napoli non si mette a posto col Maradona, noi speriamo entro il 2026 non potrà ospitare gli europei. Invece di strettissima attualità, Monica, la necessità di battere questa sera il Torino, Napoli, ti aspetti che non solo vinca ovviamente, che cresca ancora anche nella prestazione rispetto alla gara con la Juventus?
Ma io mi aspetto di sì, perché la prestazione sicuramente è cresciuta in queste ultime settimane, ma non è una prestazione che ci può far dire ok, il Napoli è assolutamente in ripresa, una squadra che ci dà sicuramente una maggiore affidabilità. No, è una squadra che sicuramente è scesa in campo con un animo e uno spirito diverso, sicuramente anche con un approccio tattico un po' diverso, ma una squadra che continua ad essere molto sbagata, una squadra che continua ad avere delle amnesie pericolose in difesa, è una squadra che ancora una volta poi fa un po' fatica a segnare. Ora con i 6 gol del Sassuolo, diciamo, questa può sembrare una sciocchezza, però guardiamo anche sempre gli avversari quando parliamo delle partite e quando commentiamo i risultati. Per cui io mi auguro che questo sia l'indizio più importante per fare la prova, il terzo appunto, e quindi il Napoli deve assolutamente va bene, vincere e dare anche una prestazione che sia più convincente delle altre.
C'è Barcellona-Napoli all'orizzonte, ma tutto concentrati su questa sera. È chiaro che il Napoli deve pensare, poco fa ne parlavamo con Enzo Bucchioni, a se stesso, però nel mirino potrebbe esserci il quinto posto dopo le vittorie di ieri di Roma e Fiorentina e anche del Milan, ovviamente il ranking dell'Italia aumenta, il quinto posto è un obiettivo possibile?
Assolutamente sì, è un obiettivo, è una priorità e il Napoli giustamente deve pensare a se stesso, quindi deve assolutamente fare il possibile e anche l'impossibile per andare avanti. Non sarà facile, però vedi, paradossalmente anche la partita di stasera può essere importante per il morale, per l'autostima, per presentarsi appunto a Barcellona, col Barcellona, con una consapevolezza maggiore e lasciami passare il termine anche con, diciamo, le tossine un po' accantonate, perché anche questo fa la differenza. Sono molto legate, secondo me, le due partite.
Monica, l'ultima te la faccio sull'impiego di Zielinski. È chiaro che Calzona punta sul ragazzo per il campionato, anche perché Traoré non può essere rischiato, visto che si gioca appunto martedì, e l'abbiamo detto mille volte, in lista del Napoli in Champions ci sono solo 4 centrocampisti, uno di questi è infortunato, Cajuste, potrebbe recuperare. Al giocatore cosa chiedi? Di finire come hanno finito Callejon, Insigne, Mertens, semplicisticamente?
Esatto, chiedo questo, ma probabilmente il giocatore deve essere anche messo in condizione di finire in questo modo, per cui l'ultima apparizione appunto contro la Juventus francamente nel secondo tempo è stata impalpabile. E quindi credo che il giocatore vada motivato, vada coinvolto, vada considerato, diciamo, parte effettiva del progetto. Certo, escluderlo dalla lista Champions già in qualche modo, diciamo, lo rende parte del progetto a metà, però fare il possibile per coinvolgerlo totalmente, anche perché è un giocatore che ha una tecnica importante, significativa, forse tecnicamente è ancora il giocatore più forte che il Napoli.
Monica, grazie per il tuo intervento, un abbraccio e buona giornata.
Grazie a voi, ciao.
Grazie al capo servizio del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Saluto Massimo Filardi, ciao Massimo, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Allora, il Napoli a che punto è della sua guarigione? Perché è chiaro che non è guarito, ma forse non è più malato come prima.
Però è buon punto. Ha ritrovato lo spirito, sembra che è tornato anche il sorriso, la voglia di divertirsi, di giocare, di fare le cose che hanno sempre fatto. Questa è la dimostrazione che il 4-3 non c'entra nulla, ma sono i principi, certo, di gioco. Quante, certo, volte l'abbiamo detto?
Lo ha capito De Laurentiis, secondo te?
No, nel senso che...
No, vabbè, perché bastava prendere uno che faceva il 4-3, no? Allora non è questo, purtroppo, o per fortuna.
Essendo un calcio molto evoluto, complicato, va allenato giornalmente. E quindi praticamente Calzona, che praticamente ha sempre fatto questo, li sta allenando giornalmente, loro chiaramente poi ritrovano gli automatismi giusti, quindi questo fraseggio, questa impostazione dal basso, difesa alta, riaggressione, sono cose che lo scorso anno fatto la differenza e che se le riescono a ritrovare in questo scorcio che manca di campionato possono comunque rifare la differenza.
Assolutamente, tra l'altro il calcio appunto che propone anche Calzona, come dicevi tu Massimo, non è semplice, va allenato per molto tempo, lo diceva anche l'amico Marco Scala, che saluto perché è venuto a trovarci, allenatore del settore giovanile, ci ha portato anche dei gustosissimi regali, lo ringraziamo e lo salutiamo, vice anche di Calzona in alcune esperienze all'inizio della carriera di Ciccio Calzona. Napoli-Torino però c'è, cioè Massimo, Torino per caratteristiche può mettere un po' in difficoltà il Napoli, però c'è Osimhen.
Non lo so, non penso, perché contro queste squadre che giocano uomo contro uomo, il Napoli già lo scorso anno aveva preso le misure. Il Torino è bravo se può pressare, ma se viene pressato va in difficoltà, quindi io mi aspetto una pressione molto alta del Napoli. E quindi faccio un esempio, i due quinti del Torino marcati dai nostri due terzi, per dare una semplificazione.
No? Di Lorenzo, per essere chiarissimi, su Lazzaro, si gioca Lazzaro e Mario Rui su Bellanova.
Mario Rui, perfetto. E quindi i nostri tre attaccanti, diciamo, vanno sui loro tre difensori, ecco. E quindi andando ad attaccare alti, il Torino, secondo me, qualche difficoltà ce l'ha se viene aggredito. Se ha la possibilità di fare questa partita di aggressione uomo contro uomo, se si esalta, ma il Napoli non gliene darà la possibilità.
Noi lo speriamo, tra l'altro con Ostigard per Rachmani. Rachmani sta facendo una prova questa mattina per essere almeno convocato, anche in Gonghe potrebbe strappare solo la convocazione. Però vorrei concentrarmi con te sulla difesa, perché è chiaro che Zapata, Novereti, anche se il Torino segna poco, è un pericolo. Okereke che può dar fastidio, perché è una zanzara fastidiosa, l'inserimento di Vlasic
con la Cremonese si è sempre dato fastidio,
ecco appunto, ricordo benissimo, ricordiamo insieme. Anche perché la fase difensiva del Napoli è quella che è, purtroppo.
Sì, no, però ti ripeto, il Napoli si deve difendere per reparto, voglio dire, non certo individualmente, quindi la difesa alta, l'importante è che abbia un'intensità alta e che questa aggressione e questa riaggressione sia per tutti i 90 minuti. È chiaro che non è ancora il Napoli dello scorso anno, ma è sulla buona strada, però la strada è questa, è l'unica, perché il pareggio ti serve a poco, cioè il Napoli è quasi costretto a vincere tutte le gare, quindi avendo poco da perdere sicuramente deve fare una gara coraggiosa, anche se prende delle ripartenze, Dario, ci sta nel calcio, no? Vede anche certo. La Roma che sta facendo questo calcio molto offensivo, metti in preventivo che può avere delle ripartenze, poi ti deve andare bene, no? Che non prendi gol, però il vento è cambiato, perché con la Juve, se ci fosse stato Mazzara, avrebbe preso 3 gol nella prima
vittura. Perché appunto quello conta pure, è una sorta di mantra.
No.
Purtroppo.
Conta, però sai, giocare con coraggio a volte paga, vedi? Tipo, importante avere questa mentalità sempre di fare un gol in più. E il Napoli deve riacquisire questa mentalità. Non si deve preoccupare se prende gol, ma deve essere convinto che ne può fare altri 2, 3, 4.
Ti faccio una domanda finale su Raspadori, perché insomma è rinato anche lui con Calzona. Sembrava obiettivamente, oltre che poco utilizzato o meno utilizzato, un po' insomma intristito quando entrava con Mazzarri.
Però devo essere sincero, ha sempre dimostrato grande voglia.
Lui è molto grande professionista.
No, è pazzesco, questo ragazzo è pazzesco.
Questo sicuramente. Però mi sembra più convinto, no? Sì. Lui come altri.
È chiaro che stare fuori non è mai semplice per un calciatore, però ti ripeto, ogni volta che è entrato ci ha sempre messo il massimo impegno.
Ma lo vedi a destra tu come il tridente, vedi?
Ma non è una questione di vederlo, è una questione che è un calciatore di qualità. Secondo me i calciatori di qualità poi la posizione se la trovano loro, voglio dire, no? Però basta una cosa, vedi, a Cagliari per esempio, è bastata una giocata e noi stavamo in grossa difficoltà fino a quel punto, è bastata una giocata di Raspadori, fai gol, è quello che poi fa la differenza nel calcio, no? E poi il Napoli ha buttato via 2 punti, non per il gol preso, ma per non aver chiuso la partita.
È vero. Massimo, grazie per il tuo intervento, un abbraccio
grazie
forte.
A
presto.
Grazie a voi. Ciao.
Grazie a Massimo Filardi, ex azzurro, tra un po' Francesco Modugno, Ciccio Troise, per capire come si gioca questa partita di questa sera che vi racconteremo, vi ricordo, minuto per minuto, insomma, sempre in diretta dalle 20 in poi, anche con collegamenti al Maradona. I vostri messaggi che arrivano sempre in tantissimi al 339-666-9990, ci credete allo stadio Bagnoli? Pensate che il Napoli debba giocare con la formazione annunciata con Zielinski, Mario Rui e Ostigard per battere il Torino? Scriveteci, ne parliamo tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora, sempre in diretta, vi parla Dario Sarnataro con Francesco Modugno di Sky, il nostro opinionista al telefono. Ciao Francesco, buongiorno.
Bentrovati, ciao a tutti.
Ciao, e ci ha raggiunti anche Ciccio Troise. Ciao Ciccio, buongiorno.
Ciao a tutti, bentrovati a tutti gli altri ascoltatori.
E grazie per essere con noi. Allora, gli argomenti sul piatto sono sempre due: lo stadio, ma soprattutto Napoli-Torino. Parto dallo stadio perché Francesco Modugno per Sky ieri ha realizzato l'intervista, c'era anche il collega Fabrizio Cappella della Rai, su questo argomento che ha un po' spiazzato tutti. Ha spiazzato il sindaco che era in quel momento in cabina di regia a Roma, Palazzo Chigi, per parlare di Bagnoli, della bonifica, senza assolutamente sfiorare l'argomento possibilità di un nuovo stadio a Bagnoli, ma eventualmente il centro sportivo della FIT, come richiesta dalla Federazione Italiana Tennis. Poi abbiamo sentito alle 12.45 le dichiarazioni del sindaco Manfredi a margine della rassegna Marzo Donna, che ha dato priorità allo stadio al Maradona con i tempi, ristrutturazione del Maradona con i tempi di bonifica che vanno dai 3 ai 5 anni, quindi mal si coniugano con i tempi invece previsti e detti a De Laurentiis. No, Francesco, proprio a te ha detto pensiamo il 15 luglio 2027 noi inauguriamo il nuovo stadio a Bagnoli. situazione no. in divenire e diciamo che lascia molte perplessità di qua e di là.
No, no, che perplessità, il 15 luglio è il mio compleanno.
Vabbè, allora, l'ha fatto apposta allora, non lo sapevo, questa è retroscena, diciamo.
Io ci ho messo il pensiero, ci ho già fatto gli inviti.
Fa la torta lì, in mezzo al campo, prima del insieme all'inaugurazione, ho capito.
Ciccio, tu arrivi con la barca.
Infatti, mi ospiti Ciccio, ti prego, o devo accontentarmi del pedalò di Soriani che mi mette a disposizione?
No, le cose le facciamo in grande stile. Guarda, vabbè. ti dico, è chiaro che in questo momento è un'idea, è un progetto, una volontà forte, alimentata anche da grande energia, grande entusiasmo, da una disponibilità economica, perché evidentemente mi rifaccio le parole del presidente che ha detto i soldi sono i miei, li metto io. È chiaro che da ieri si è inaugurato un percorso che adesso ha bisogno di fatti concreti, ha bisogno di una condivisione, ha bisogno di una possibilità che sia non soltanto sostanziale, cioè la voglia di realizzare qualcosa di bello, di grande per la città, ma chiaramente c'è bisogno anche poi di una possibilità formale, cioè
vediamo, i terreni sono di proprietà del governo, non del Comune di Napoli, i terreni di Bagnoli, e la bonifica è una bonifica molto importante. Io già prego e spero che davvero, l'ho detto già, no, Francesco, Ciccio, conoscete la zona anche più di me, una zona meravigliosa, speriamo che venga restituita alla città, venga riqualificata, guarda, a prescindere poi, dallo stadio.
Poi lascio a Ciccio, si realizzasse, innanzitutto sarebbe probabilmente lo stadio nel contesto ambientale più bello al mondo.
Eh sì,
perché parliamo di una zona incredibile, pazzesca, è patrimonio dell'umanità e della bellezza. E poi ti dico, sarebbe, ma qui è un augurio che faccio alla città, ai napoletani, ma anche allo stesso presidente De Laurentiis, un modo per lui, per la sua famiglia, di lasciare qualcosa di ancora
nella
più
sarebbe
no.
nella storia. Però Ciccio
sarebbe il presidente dello scudetto, il presidente dello stadio nuovo.
Io ovviamente ci credo pochino, ma anche perché insomma il vissuto è, vado a Ciccio Troisi, è napoletano, andiamo su questioni tecniche che ci interessano di più, Napoli-Torino, perché per esempio questo amico scrive: Gino, credo poco alla volontà di De Laurentiis di poter investire qualcosa di frulla per la testa in merito alle dichiarazioni di ieri, o anche qualcun altro, quale stadio, parla di Afragola per risparmiare il centro di Castelvolturno e parla di Bagnoli per farsi completamente gratis il Maradona e semmai averlo in concessione. Non lo conoscete, scrive Enzo da Bacoli. Al di là dei commenti che accettiamo dei nostri amici ascoltatori, Ciccio, effettivamente a me sembra che, speriamo che lo faccia lo stadio nuovo del Napoli a Bagnoli. Però è chiaro che la storia non è finita in questo incrocio col Maradona, col Comune, con lo Stato. Cioè sembra che De Laurentiis voglia mettere anche spalle al muro il Comune per poter rifare il Maradona nel modo giusto, cioè senza emigrare altrove. Probabilmente è uno scenario, non è detto che sia questa la cosa, la verità.
Ma guarda Dario, come ben già spiegato Francesco, il rivolto di poter portare questo... lo stadio del Napoli in quel contesto, no? Anche proprio scenografico, è un luogo magnifico che purtroppo da tanti anni deve essere nelle condizioni veramente oscene, è un sogno che noi dobbiamo cercare di vivere, no? Cerchiamo di farlo vivere in un certo modo, proprio ravvivando quella fede per la nostra sì. squadra che il presidente in questi anni comunque ci ha fatto vivere, contestualmente con la vittoria dello scudetto,
certo, con altri grandi risultati, certo.
Cercare di portare in vita una zona così degradata in questo momento e lasciata lì e con questo stadio i napoletani e tutti le persone che verrebbero allo stadio vivere quella situazione logistica, no? di grande, come posso dire, effetto. Perché Napoli ti sa regalare questo tipo di scocci, sarebbe un sogno veramente bellissimo. Da questo poi al farsi, tu sai che passa veramente il mare a Napoli,
infatti, lo sappiamo
bene, perché ci sono
il mare di Bagnoli,
poi nello specifico una miriade di problematiche, e la bonifica e contestualizzare tutte le problematiche che nel tempo si sono poi...
Ma se per un cantiere qui a Napoli si trovano delle problematiche, a volte anche in maniera truffaldina, abbiamo raccontato anche con la Reazza, con Gianni Simioli, di queste situazioni, sì. Figuriamoci a Bagnoli. Il mio sogno vero è vedere Bagnoli riqualificata, poi certo, lo stadio è uno stadio, un altro
io,
discorso.
Io, il mio sogno quindi è doppio, vederla riqualificata con uno stadio e quindi tutto quello magari che poi puoi contestualizzare intorno allo stadio. Io l'ho vissuto in Cina, cioè loro riuscivano, riescono comunque, e non solo in Cina ma lo fanno in gran parte d'Europa, contestualizzare la zona, no? Quindi sarebbe un doppio sogno per noi, quella zona in più lo stadio del Napoli, ma non perché non amiamo a tal modo viscerale lo stadio Maradona, ma il Napoli ha bisogno di un contesto internazionale a tutti gli effetti in questo momento.
Beh, stadio proprietà significa grande crescita per il club, ovviamente, al di là di tutto, oltre che una maggiore efficacia o uno stadio più funzionale per i tifosi. Stadio. Però il sogno o l'obiettivo, sì, Francesco, vuoi dire una cosa? Volevo parlare anche
di te. No, lasciami dire, io non ho strumenti, conoscenze in questo momento per esprimermi da un punto di vista tecnico sulla fattibilità, sulla possibilità che tale progetto possa davvero realizzarsi, però posso raccontarti la percezione mia.
Sì, certo, io, certo.
Io ho realizzato l'intervista al presidente, ma prima ancora, nel pre di Napoli-Barcellona, lì a bordo campo, facevamo due chiacchiere in maniera molto informale, mi piacerebbe anche dire amichevole, e io davvero ho colto la voglia sua di fare qualcosa di spettacolare. C'è un entusiasmo, una convinzione, una disponibilità. Poi che si faccia o meno, mi fermo qua, faccio il giornalista.
Francesco, ma tu hai detto una cosa bellissima, sai qual è? È quella che la famiglia De Laurentiis non solo ha lasciato, potrebbe dire di aver lasciato uno scudetto e tanti Coppa Italia, ha portato il Napoli a grandi livelli, lasciato un qualcosa di veramente tangibile, no? In un posto che nessuno ci è riuscito, quindi potrebbe veramente
Resterebbe la storia. Però cari amici, io dico, penso molti tifosi la pensano un po' come me o interpretano il pensiero, io non ci credo fin quando non lo vedo, questo mi sembra evidente per tanti motivi e non solo per la volontà di De Laurentiis di investire, perché non ha comprato nulla a Napoli, no, neanche una sede, quindi figuriamoci uno stadio, un centro sportivo, però magari anche per questioni di fattibilità,
diciamo che in generale la storia del nostro paese, allargo il fronte, coinvolgo tutta l'Italia, ci induce alla prudenza.
Direi molto, anzi allo scetticismo più che alla prudenza, devo dire, purtroppo. Però invece Napoli-Torino, se il sogno nostro di vedere Bagnoli riqualificata, magari con lo stadio nuovo del Napoli, ma io ci credo poco, ripeto, però l'obiettivo è battere il Torino per andare dove, Ciccio Troise, per andare a insidiare quale posizione? E innanzitutto che partita può essere quella di questa sera?
Tatticamente sicuramente non è una partita di quelle più facili, perché il Torino è una squadra che fa un calcio difficile, ti fa giocare male, ti chiude tutti gli spazi, ti chiude spazi e tempo sui giocatori, ti viene a pressare a tutto campo, non è una squadra facile. Il Napoli dalle sue in questo momento che sta tornando a fare quello che bene sa fare, quindi questa fitta rete di passaggi sul corto, giocatori che si interscambiano e ruotano in modo efficace come bene abbiamo fatto l'anno scorso e tutti, a livello mondiale è stato qualcosa che è stato toccato da tutti. Il Napoli sta tornando ad avere quella pericolosità offensiva perché è tornato Osimhen, quindi il Napoli riesce a ottimizzare sempre bene. L'abbiamo visto col Barcellona, no? Ha toccato veramente tre palloni, uno ha fatto gol, cioè, quindi sostanzialmente sarà sicuramente una partita tatticamente da giocare bene, perché il Torino non te la lascia giocare bene, quindi, ma se il Napoli con fiducia torna a fare quello che ci ha fatto vedere almeno in queste ultime gare, sono fiducioso.
Francesco da Castelvolturo, filtrano diciamo miglioramenti attesi per questa sera al di là della vittoria?
Penso che li racconti già il campo. È chiaro che con Calzone è cominciato un percorso nuovo che fin qui ha mostrato tante cose buone ma anche qualcosa da aggiustare, perché poi con la Juventus l'hai vinta ma hai concesso tanto, però è pur vero che rispetto al passato hai praticamente doppiato il passo in termini di velocità, di media punti. Hai segnato 10 gol in 4 partite, nella precedente gestione ne avevi segnati 10 ma in 12,
come dice
Ciccio, è tornato Osimhen, mi verrebbe da dire che hai visto anche Kvara, e insieme hanno segnato l'80% di questi 10 gol, 8 su 10 con 2 assist, con un rigore procurato, si sta alimentando.
Guarda, Francesco, voglio rafforzare il discorso tuo che è la chiara sintesi di quello che è il momento. Il Napoli non riesce non riesce a recuperare un dato che aveva l'anno scorso, che era fondamentale. I palloni recuperati sulla mediana l'anno scorso, Anguissà era il miglior giocatore del campionato, adesso non si riesce più, tant'è vero nella partita con la Juve era quasi sempre fuori posizione,
sì, sì.
In più le ripartenze ci sono costate caro, non in termini di gol ma in termini di expecting goal, quindi il Napoli non riesce ancora ad essere integralmente quella squadra.
Quindi Ciccio, il Napoli può migliorare sia nel miglioramento di Anguissà e Lobotka, nel posizionamento e nella condizione, ma anche nell'intera fase difensiva, al netto di una individualità obiettivamente meno forte l'anno scorso, no? Perché non c'è Kim, perché insomma Juan Jesus ha un anno in più, per dirne una, o anche in generale il campionato ovviamente meno brillante per tutti.
Dario, ti ringrazio che mi hai fatto questa domanda, ma veramente ti ringrazio, perché è una cosa che volevo, e spesso mi piace raccontarlo. Nella tattica della fase di non possesso, è chiaro che è una questione della globalità della squadra, ma certo, vincere i duelli individuali è fondamentale. Oggi Rachmani perde 2/3 dei duelli individuali. Gioca vicino a lui uguale non li vince. L'anno scorso Kim li vinceva tutti. C'è differenza sotto l'aspetto individuale, e ti dirò di più, l'anno scorso nei 3 giocatori che hanno salvato spesso un'occasione da gol c'era Mario Rui.
Infatti. Devo salutarvi per la pubblicità, non volevi aggiungere un'altra cosa, intanto sono usciti anche i convocati, c'è Rachmani, quindi questa è una cosa positiva, almeno per la panchina, giusto Francesco? Penso che giochi Østergaard.
Sì, dovrebbe giocare Østergaard. Ti dico che è una riflessione, quasi un tormento, che a Castelvetturno si sono portati dietro pesando un po' i rischi e
cosa significherebbe
averlo in campo, i benefici, un centravanti soprattutto come Zapata che ha fisicità, che ha forza, che ha campo aperto soprattutto può farti male. Quindi la tentazione è stata forte, io penso che alla fine giocheranno Østergaard e Juan Jesus.
Anche per evitare i rischi, perché poi potrebbe perdere più partite, al di là del Barcellona.
La tuttora gli ha dato un po' fastidio, c'è il Barcellona, quindi una gestione di buon senso dovrebbe portare a Østergaard e Juan Jesus. Però è stata una valutazione molto ampia, secondo me.
Grazie Francesco, ci vediamo stasera allo stadio, un abbraccio.
Ciao a tutti, ciao Ciccio. Ciao.
Saluto anche Ciccio Troisi, non so se vuoi dire un'altra cosa al volo perché ti ho interrotto, Ciccio. No.
A posto.
Ah, perfetto. Grazie Ciccio, sempre.
Ciao Dario.
Bellissimo parlare di calcio con te. Grazie Ciccio Troisi. Dobbiamo volare in pubblicità, tra un po' le ultime in casa Napoli ancora con Arturo Minervini, anche l'ultimo in casa Toro. Dunque, convocati in casa Napoli ci sono, c'è Rachmani ovviamente, non c'è invece Ngong, che quindi non è ancora recuperato, non ci sono neanche Demme fuori lista, ovviamente Caiusta infortunato, e dunque Napoli quasi al completo per sfidare stasera il Torino. Pubblicità, torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Valanghe di messaggi, vi ringrazio, leggo un po'. Allora, Salvio scrive: scusatemi, ma mi sono perso la parte che riguarda come portare 60.000 persone con una sola strada per Bagnoli. Hai ragione, anche un altro amico scrive la viabilità nel raggiungerlo, perché i nostri ascoltatori sono competenti, anche informati, anche lucidi nell'analizzare le varie cose, le infrastrutture per portare la gente a Bagnoli. Poi, questo amico, secondo me, né Bagnoli né Fragola né ristrutturazione del Maradona non lo ha ordinato il medico, si debbano fare per forza i europei a Napoli. Quanti stati sono pronti? Renato, però devo dirti che invece è un'occasione imperdibile per Napoli dal punto di vista economico, al di là degli europei, del calcio, degli appassionati, perché ospitali europei significa un indotto economico importantissimo e un cavalcare l'onda di un boom turistico che sta accarezzando Napoli negli ultimi tempi, da sempre, per carità, Napoli è meta turistica, ma negli ultimi anni in modo notevolissimo. Allora, questo amico scrive: Bruno, quella baia riqualificata sarebbe un miracolo considerata l'assoluta incapacità delle amministrazioni sinora succedutesi. Fiducia totale al privato, l'alternativa all'immobilismo. Poi un accenno all'intervista a Calzone, al sentimento che nutre per Napoli: per me l'uomo giusto al posto giusto, a prescindere dai risultati di quest'anno. Bruno da Cagliari, intervista di Cronaca di Spogliatoio. Tra l'altro oggi c'è un'altra parte in cui si parla di Kvaratskhelia. Comunque penso che gli europei non si faranno a Napoli, comuni ADL sarà muro contro muro, c'è l'elo da quarto, per di più a Bagnoli c'è il rischio sismico permanente. Poi ancora, ho già prenotato per la data 15 luglio 2027, un B&B a via Napoli tramite Booking, ovviamente con l'opzione cancellazione gratuita. Almeno non ci rimetto i soldi, forza Napoli. Antimo da Sant'Antimo la mette anche un po' su dell'ironia. E ancora, se non era per l'ingegno napoletano, il Festival di Sanremo non esisterebbe, quindi forza Napoli anche a Bagnoli. Poi ancora, ciao Dario, ma la zona dove dovrebbe sorgere lo stadio non è zona rossa causa campi Flegrei, Solfatara, Salvatore da Napoli, le costruzioni sarebbero ovviamente antisismiche. E ancora messaggi, De Laurentiis pensa davvero che siamo tutti dei boccaloni? Lo stadio in una zona a rischio terremoto, ma veramente De Laurentiis pensa che noi siamo tutti dei casciocavallo pronti a comprarci la Fontana di Trevi? Un saluto Gennaro da Portici, citando il grande Totò. Da Melito, da Fragola, passando da Castellammare fino a Bagnoli per arrivare a Fuorigrotta, Guaiù sta facendo giro, forza Napoli, sempre da Antonio. E ancora tanti altri messaggi. Tra 10 anni il Napoli giocherà ancora nello stato attuale, si stia sereni tutti, scrive Giovanni. Insomma, i vostri messaggi, a cui teniamo sempre moltissimo, al vostro pensiero soprattutto, per capire che ne pensate dei vari argomenti. Max 74, volevo solo dire, il presidente è un imprenditore, ha fatto bene i calcoli, 3 anni per costruire lo stadio, grande struttura, ridosso gli europei, praticamente lo stadio è pagato, quello viene viene insomma lo sa fare il suo mestiere. E ancora tantissimi altri messaggi in questa diatriba tra sindaco e ADL. A pagarne le conseguenze saremo noi tifosi, che non potremo soffrire di uno stadio che per il calcio e con tutti i comfort di un impianto moderno. È il pensiero amaro di Gino 73. Allo stadio Maradona però questa sera 35-40.000 spettatori attesi per Napoli-Torino. Ne parliamo con Arturo Minervini, vice direttore di tuttonapoli.net, ma anche conduttore di 16 Napoli su 8 Channel. Ciao Arturo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te.
E poi con il collega Francesco Manassero della Stampa. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno a voi, ciao.
Parto da te, caro Francesco, perché il Torino senza Ricci, Ilic, ha voglia però di fare punti, soprattutto immagino che consideri questa trasferta di Napoli come una delle possibilità per rientrare nel discorso europeo.
Beh sì, deve fare punti, perché giocare bene, Juric l'ha detto bene, l'ha detto ieri, giocare bene non basta, il Torino sta raccogliendo troppo poco. E per restare aggrappato, diciamo, all'ultimo treno per l'Europa bisogna fare risultato al Maradona. È chiaro che contro si ritrova una squadra, non quella di 2 mesi fa, grande Torino, ma una squadra completamente trasformata dalla cura calzona. Voi lo saprete sì, sicuramente meglio di me.
Non è quasi certo anche il Napoli, punto più basso del Napoli, forse quello di Torino. Magari tra un po' mi confronto, esatto, con Arturo. Però insomma, quindi
assolutamente.
Arturo, allora il Napoli invece, parimenti, non invece, deve fare punti assolutamente questa sera.
Sì, Napoli deve dare continuità, soprattutto deve dimostrare che poi la cura calzona sia effettivamente valida nel medio e lungo termine, perché dei segnali ci sono stati, con Sassuolo, con la Juve, il Napoli sicuramente sul piano del gioco è ritornato su vecchi passi che aveva abbandonato, però in questo momento il Napoli si trova e ci si è messo da solo in una condizione in cui non può più sbagliare, quindi è sempre complicato quando è così. Su Torino-Napoli sono d'accordo con te Dario, quello era il giorno in cui bisognava esonerare Mazzarri, così la penso.
Così netto, se l'hai detto anche altre volte. Effettivamente, Francesco, ci sono dubbi di formazione ancora in casa Toro? C'è davvero il lancio di Okereke che per far da zanzara, insomma, intorno a Zapata?
Sì, Okereke è una possibilità, anzi direi una probabilità, potrebbe fare come dici tu la zanzara. Diciamo che l'ingresso di Okereke presuppone un Torino probabilmente più profondo, perché questo ragazzo che ha qualità diverse rispetto a Zapata, rispetto allo stesso Sanabria, insomma un Torino che dovrà essere più veloce e giocare un pochino più in profondità, forse quello che un pochino gli sta mancando. Basta vedere le poche occasioni da gol che crea, i pochi tiri, i pochi gol, insomma si potrebbe scrivere un libro su questa stagione dei Granata, sulla schierita dei Granata sotto porta. Sì, a parte Okereke è una squadra direi fatta, perché appunto dicevi prima che a metà campo gli mancheranno Ricci, Ghidi, Cetamezzi, insomma gli manca tutto il centrocampo titolare, e sei costretto a giocare con un ragazzino del 2004, Gineitis, che per carità è bravo, è bravino, lo vedremo, però comunque è solo la quinta presenza da titolare, accanto a un usato sicuro come Linetti, che comunque
è una riserva nel Torino, sì, di Juric. E poi dietro la squadra è quella, con la difesa credo titolare, con naturalmente Buongiorno. Ecco, sarà una bella sfida tra i due numeri 100, no? Buongiorno, sì, che fa 100 in Granata, Osimhen che fa 100, se non sbaglio, in Serie A, no?
Sì, in Serie A,
no.
esatto. E Osimhen, che talvolta diciamo, ha saltato la sfida, il duello con Buongiorno, chiaramente da lui può dipendere Arturo Minervini. Parte della vittoria di questa sera possibile, ecco, che il Napoli insegue, e poi le altre scelte: Ostigar per Rachmani, che però ripetiamo è convocato, quindi chissà che non riesca a giocare, e poi Mario Rui e Zirischi dentro per Oliveira e Traore rispetto alla gara con la Juventus. Giusto così, Arturo?
Sì, giusto così, giusto giocare un po', giusto provare a recuperare, quasi un ultimo tentativo per Piotr Zielinski, però è un giocatore troppo importante. Perché Traoré sta facendo bene, ma non si può pensare poi che Traoré, che ha giocato così poco nell'ultimo periodo, possa giocare due volte a settimana. C'è il Barcellona alle porte, si rischia fuori dalla pista Champions, intanto è suonato un allarme, scusatemi.
No, figurati, attenzione.
È fuori dalla pista Champions, quindi si sta che possa trovare spazio, mi piace e spero che sia così, l'idea Mario Rui. Perché con Sassuolo ho visto una catena di sinistra molto performante, con Mario Rui che spingeva, con Quara che aveva così più libertà, sì. Ecco, la rinascita di Quara è partita anche da queste mosse qui, secondo me, dal dare alla catena di sinistra maggiore potenzialità offensiva, con giocatori con rispetto a Caiust, per dire che fino a questo momento non credo che abbia dimostrato di essere la Napoli.
Stiamo a vedere questa sera. Intanto io ringrazio Francesco Manasseo della Stampa. Grazie Francesco, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, davvero. Buon lavoro anche a voi. Ciao.
Grazie davvero per il tuo intervento. Abbraccio anche Arturo Minervini, che stasera seguirà la partita con 8 Channel. In 10 secondi poi ne abbiamo voglia di parlare di questo discorso Bagnoli-Maradona. Che ne pensi? In 10 secondi, se puoi, eh. So che è difficile in 10 secondi. No, sì, li perdiamo perché non ti sento bene. Arturo? No, non riesco a sentirti. Vediamo, riprovo l'ultima volta.
Eccomi. No, sullo stadio Maradona mi chiedevi.
Maradona Bagnoli, questa situazione nuova.
Io ti lascio con un grande bug, che dura meno di 10 secondi, perché ne ha dette tante, Laurentius. Vediamo.
Aspettiamo e poi commentiamo, è vero. Grazie Arturo Minervini per essere stato con noi. Un abbraccio. Buon lavoro Arturo Minervini, 8 Channel, tuttonapoli.net. Saluto Gigi Soriani, regia, arrivano con sulle mani Gigio e Timo. Grazie in redazione ad Emanuela Castelli, da parte mia è tutto, grazie a voi per averci seguito, i moltissimi messaggi non letti, vi raccomando dalle 20 in poi sempre in diretta Napoli-Torino con aggiornamenti alla Maradona, con il racconto della partita sempre in diretta con la Castelli e con Gifuni e con il sottoscritto dal Maradona. Ci sentiamo più tardi, adesso buon pomeriggio e buon proseguimento, ciao.
Marte Spotlight.